segretaria, è una collega che lavora al territoriale di Bologna e ci parlerà della volontà dei parenti di interrompere le manovre rianimatorie, riflessioni e considerazioni dal punto di vista medico-legale. Quindi è un'analisi di letteratura, dati esperienziali, riferimenti, esempi, situazioni emblematiche e anche, credo, una valutazione di tipo giurisprudenziale per quello che attiene agli elementi di rilevanza. Grazie, Ilaria.
Non si sente? Sì, si sente. Buongiorno a tutti. Io sono andata un po' a vedere quello che dice la legislatura negli altri paesi e messa in confronto con quello che invece dice in Italia. In base a queste leggi che ho trovato, che cosa possiamo fare in alcuni casi in cui ci possiamo trovare in emergenza, casi ipotetici naturalmente. Questi colleghi mi hanno aiutato nella stesura del lavoro. Quindi rispetto al testamento biologico, i primi furono gli Stati Uniti a regolamentare, diciamo, il testamento biologico già nel 1991. A seguito in Europa, in cui ancora non esiste una disciplina che regola tutti i paesi sul testamento biologico, però si è cominciato a muovere nel 76 con i primi diritti da garantire ai malati, però successivamente, già nel 97, con la Convenzione di Oviedo, si è stabilito un po' di leggi da seguire, diciamo. Quindi nel 76 soltanto sui diritti da garantire ai malati, che erano appunto dignità, integrità, informazioni, cure, rispetto della volontà, già allora quindi si parlava di volontà dei pazienti e il diritto a non soffrire inutilmente. Successivamente in alcuni altri paesi europei si parla già scusate. In alcuni paesi europei, già la Danimarca è molto avanti, come anche l'Olanda, c'è già una legge specifica sul testamento biologico. La Francia ha una legge relativa ai diritti del malato e al trattamento della fine vita dal 2005. La Germania e l'Inghilterra non hanno una legge specifica, ma sono tutelate dalla giurisprudenza per quello che riguarda il testamento biologico. La Spagna ha una legge vera e propria sui diritti dei pazienti, già dal 2002. L'Olanda è un passo avanti già dal 2001, dove si pratica anche l'eutanasia e la morte assistita. Quindi. Quello che vi dicevo della Convenzione di Oviedo, il Consiglio d'Europa si unisce nel 97 e stabilisce la Convenzione di Oviedo, che dice che praticamente parla del consenso informato, la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo appunto l'applicazione della biologia e della medicina. Entra in vigore nel 99. A questo punto tutti i paesi che volevano partecipare dell'Europa dovevano stabilire entro il 2001 se fare parte o meno della Convenzione di Oviedo. L'Italia nel 2001 non aveva ancora deciso, aveva approvato in Parlamento, ma non aveva ancora deciso se fare parte o meno di questa Convenzione. Sono stati dati ulteriori 6 mesi, in cui non è stato deciso niente, ulteriori 6 mesi, a tutt'oggi non ha ancora deciso se parteciperà o meno a questa Convenzione. La Convenzione di Oviedo dice, ha dei tratti molto importanti, io vi ho fatto vedere i punti più salienti, dice che il trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato e può in qualsiasi momento revocare questo consenso. Nel caso in cui per qualsiasi motivo un paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi. In questo caso i medici hanno preso una posizione rispetto a questa convenzione e nel 2006 hanno stabilito che per qualsiasi trattamento sanitario il loro codice deontologico stabiliva che dovevano avere il consenso del paziente, per questo c'è il consenso a qualsiasi trattamento. Adesso vado un po' a analizzare alcune situazioni in cui ci possiamo trovare in emergenza e come affrontarle, diciamo. Quindi se i parenti per esempio ci chiedono di interrompere oppure continuare una rianimazione cardiopolmonare. Rispetto agli aspetti etici, naturalmente, si tiene sempre in considerazione quello che ci dicono i parenti. Si ascoltano, naturalmente, poi noi dobbiamo seguire, naturalmente, quello che ci dice i nostri protocolli e il codice deontologico, quindi non andremo mai a non fare una rianimazione perché ce lo chiedono i parenti. Noi dobbiamo assolutamente non peccare di negligenza e quindi fare quello che ci spetta. Naturalmente terremo in considerazione, li ascolteremo e poi andremo avanti con quello che ci spetta. Per quanto riguarda, anche perché non sappiamo se per esempio i parenti abbiano un tornaconto dalla morte di questo paziente, magari aspettano un'eredità da tempo, diciamo. Allo stesso tempo nessuno di noi rianimerebbe un paziente terminale per un'ora solo perché ce lo chiedono i parenti. Insomma, sta un po' a noi mediare questa situazione. Per quanto riguarda gli aspetti medico-legali, dobbiamo seguire il nostro codice deontologico. Quindi, prendiamo atto che l'assistito possa non avere, diciamo, chiesto di non essere rianimato, però comunque ci atteniamo a quello che dobbiamo fare. Quindi, anche se le sue condizioni cliniche erano estreme, così, dobbiamo...
Non va più?
Sì? No? No, no. Vai avanti.
Come?
No, ma non c'è voce di mia, non è che... Sì, ecco, adesso va. Quindi l'articolo 36, 37 e 38 ci parlano un po' di come comportarci. Quindi l'infermiere, se l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, come appunto in questo caso, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso e documentato naturalmente, non attua comunque e non partecipa a interventi che siano finalizzati a provocare la morte, perché peccheremo di negligenza. Se i parenti ci riferiscono che esiste una scrittura privata autenticata del paziente e un amministratore di sostegno, che è una figura che può garantire per il paziente quando non è più in grado di decidere per sé o comunque di esprimere il suo parere, cambia qualcosa? Non cambia niente nelle nostre considerazioni, perché comunque non possiamo fare diagnosi di morte, non possiamo decidere di interrompere una rianimazione. Possiamo valutare la presenza o meno, la non presenza di segni e sintomi, questo lo possiamo fare, però dobbiamo comunque agire. La giurisprudenza in Italia, praticamente la situazione adesso è che c'è un disegno di legge che è in discussione alla Camera, come diceva anche ieri la signora Silvestro, approvato dal Senato a marzo, non approvato ancora alla Camera. Questo decreto, disegno di legge dice che praticamente una persona può esprimere il suo parere su quello che sarà dopo che non sarà più in grado di decidere per sé, però comunque è il medico che segnerà nella cartella clinica il volere del paziente, ma poi seguirà la sua decisione, può tener conto o meno della decisione che ha preso precedentemente il paziente. E appunto quello che dicevo prima, dal 2001 il governo italiano non ha ancora deciso se aderire o meno alla Convenzione di Oviedo, quello che dicevo prima. Adesso vi vado a elencare alcune sentenze della Corte di Cassazione, per esempio questa, la sentenza Englaro, a cosa hanno fatto riferimento per avere un giudizio finale, diciamo. Hanno fatto riferimento al principio del consenso informato come legittimazione del trattamento sanitario, e questo si rifà appunto alla Convenzione di Oviedo, anche se non ne facciamo parte, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, codice deontologico medico e gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, che dopo vi vado un attimo a far vedere. Dice che il consenso informato come facoltà non solo di scegliere tra trattamenti sanitari diversi, ma anche di rifiutarli in tutte le fasi della vita. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia. Quindi non si tratta di eutanasia attiva, non vado a uccidere il paziente, ma di un'eutanasia passiva, se vogliamo. Cioè, non faccio niente per prolungargli ulteriormente la vita. Lascio che la natura segua il suo corso, che la malattia porti alla fine della vita, diciamo. In presenza di una determinazione autentica e genuina dell'interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico non può che fermarsi, ancorché cagioni il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e persino la sua morte. Queste sono sempre tre sentenze, due del Tribunale di Modena e una di Milano, in cui i pazienti, quando ancora erano in grado di decidere per sé, hanno stabilito che fosse hanno stabilito un amministratore di sostegno per sé. In tutti e tre i casi era o il marito o la moglie, che avrebbero deciso per loro nel momento in cui non avrebbero più potuto esprimere il loro consenso o meno a una terapia. Sono tutti casi che sono andati in tribunale, rifacendosi alla legge numero 6 del 2004, che parla appunto dell'amministratore di sostegno, il caso è finito in niente, quindi sono stati assolti. L'amministratore di sostegno è una figura che in questa legge che vi dicevo parlava delle persone non capaci di intendere e di volere, quindi si trattava di pazienti psichiatrici. È stata sfruttata questa legge visto che non era specificato il fatto che si trattasse di pazienti psichiatrici. Psichiatrici, e quindi è stata presa come appunto persone non capaci di esprimere il loro consenso e quindi adattabile anche a queste situazioni. Le prime due persone erano signore affette da SLA, quindi sapevano il decorso che avrebbe avuto la loro malattia. Quindi se i parenti ci riferiscono dell'esistenza di una scrittura privata del paziente, noi comunque non siamo medici, quindi ne prendiamo atto e aspettiamo che qualcuno dica per noi, però la legge ci tutela, diciamo, in un certo modo. Esiste un ordinamento, appunto, la Costituzione, questi articoli, che è appunto lo strumento per mezzo del quale dare espressione delle proprie volontà. E infine l'istituto processuale a cui avvalersi, cioè l'amministratore di sostegno. L'articolo 2 della Costituzione, appunto, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quali la salute, riconosce l'inviolabilità della libertà personale, compresa anche la libertà di salvaguardare la propria salute e l'integrità fisica, escludendone ogni restrizione se non operato dall'autorità giudiziaria. Quindi escluso chiaramente il TSO e altri trattamenti per i pazienti psichiatrici. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, escludendo naturalmente il TSO appunto. E la legge numero 6 è quella dell'amministratore di sostegno, che può essere designato dallo stesso interessato in previsione di una propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata però autentificata. La conclusione è che se vogliamo aiutare qualcuno dobbiamo prima capire cosa desidera. Questo secondo me è il segreto dell'assistenza. Grazie.
Grazie Ilaria. Per cui ecco, Ilaria ci ha veramente aperto un altro panorama e anche un ambito ecco, dove risiedono molte delle questioni del limite di cui discutiamo in questi giorni. Per cui sono certa che avrete delle domande da porle. Lei ha fatto, e la ringraziamo per questo, una revisione di letteratura, ci ha dato un ventaglio per gli aspetti di pertinenza degli ambiti giurisprudenziali. Sicuramente e nei tempi di una relazione difficilmente si riesce ad essere esaustivi su queste tematiche, però io penso che se ci confrontiamo un attimo su questo tema magari riusciamo a tirare fuori degli elementi importanti. Ci sono domande? Laggiù, grazie. Sì, anche qui davanti.
Scusate, sono sempre qui. Domanda. Visto che ieri anche nello spettacolo è venuto fuori in maniera evidente, ognuno avrebbe centinaia di casi da dire, il problema maggiore che il medico porta avanti è: io ho una responsabilità giuridica, ok? Perché non faccio quello che devo fare. Io vorrei tanto che invece uscisse fuori che la responsabilità giuridica ce l'hai perché fai quello che il paziente non vuole. Quando un paziente ti rifiuta l'antibiotico, tu non glielo devi fare e non glielo puoi fare, perché anzi sono state fatte anche delle sentenze dove le persone hanno vinto anche queste cause. Ma quando io ti mando giustamente fuori dal mio reparto perché non accetti le terapie rianimatorie e quindi non ha più senso e quindi non ti faccio neanche più l'antibiotico perché non lo vuoi, ti mando su in una medicina e dopo hai lo shock settico conclamato e il medico ti chiama perché comunque se non muori, c'è quell'altro che invece ti prende. Allora io vorrei un attimino sapere se in giro ci sono delle sentenze di questo tipo, cioè il medico accusato di aver fatto accanimento terapeutico. Poi c'è la normativa che ti consente anche di non andare sull'accanimento terapeutico, però non ho trovato io personalmente, perché l'ho cercato, non ho trovato niente, vorrei sapere se avete qualcosa voi.
Altre domande? Solo una sola nota informativa, io adesso probabilmente la collega sarà in grado di, però noi facciamo tutti gli infermieri, quindi con i limiti ragioniamo insieme, però vi faccio anche presente che c'è vicino al point, c'è, non so se già avete avuto modo di verificare, ci sono dei colleghi che hanno fatto il master forense nello specifico, no? E che, ai quali più propriamente possiamo porre, noi cercheremo di rispondere e Ilaria riuscirà sicuramente, però poi per specifiche che, dove nei confronti dei quali potremmo avere qualche o rilasciarvi delle perplessità, vi invito ad andare dai colleghi tra virgolette esperti che c'è senz'altro vi sanno dare risposte più esaustive delle nostre. Prego Ilaria. Ah no, la domanda è alla collega, sì.
Salve, io sono Stelitano e vengo dal Policlinico Gemelli. Allora, a me vorrei inizialmente una delucidazione, nel senso che il quadro legislativo italiano a me sembra una grande confusione, perché la cosa che io mi chiedo è questa, se non ho interpretato e capito male in tutti questi anni. Allora, io se non firmo un consenso informato posso non essere trattata. Per esempio un intervento chirurgico d'urgenza, io non firmo il consenso, il medico non mi può operare. Però se io arrivo in una situazione più o meno terminale, o meno anche se poi c'è la questione se è in rischio la mia vita, però in linea teorica il medico non mi può operare, se io non firmo il consenso informato.
E se non c'è lo stato di necessità.
E se non c'è lo stato di necessità. Però se io arrivo a un livello di trattamento per cui non è previsto il consenso informato in quel momento, io devo essere trattata sempre comunque. No. E allora la mia fortuna deve essere quella di raggiungere lo stadio di dover firmare il consenso e sperare che non firmandolo la situazione precipiti in modo tale che io, anche se trattata in urgenza con una rianimazione, io non venga riportata, diciamo, a livello da poter essere curata. Quindi un testamento biologico adesso, approvato adesso, in realtà non risolve, perché la situazione è a me sembra rimasta uguale, perché non è un testamento biologico come quello americano in cui io dico prima mi dovete rianimare, non mi dovete rianimare, mi dovete trattare, non mi dovete trattare. Cioè, alla fine, anche se questo decreto Calabrò verrà approvato anche in Camera, la situazione mi pare che rimarrà quasi uguale, o sbaglio?
Ci sono altre domande? Tanto la collega prende note.
Buongiorno a tutti, Borelli Giorgia. Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Il mio, diciamo, è più un altro aspetto che forse capita un po' tutti i giorni, il momento in cui in realtà il paziente è capace di intendere, per cui dove abbiamo coscienza che questo paziente in tutti i trattamenti che possiamo fare comunque non ha nessuna chance, lui rifiuta qualunque trattamento, e abbiamo una famiglia intorno che invece denunciando, sbraitando, minacciando, pretende che il paziente venga trattato senza considerare la sua sofferenza. Noi non sappiamo veramente come, in quei casi, come comportarci.
Grazie. Ci sono altri interventi? Laggiù. Questo è l'ultimo, perché poi altrimenti sforiamo. Grazie della partecipazione, così era quello che ci serve, e grazie anche per questa domanda interessante.
Buongiorno, sono Alessia, vengo da Udine. Più che una domanda, una testimonianza. Ho sentito accennare del caso Englaro, e in quel caso c'è stato un pool di infermieri che hanno seguito la paziente fino alla fine, e nei giorni seguenti c'è stato veramente un polverone anche rivolto agli infermieri, che poi sono stati indagati, o perlomeno i giornali riportavano queste cose, i loro nomi sono stati pubblicati, per cui veramente si sono esposti in prima persona. Quindi ieri, cioè, sentire che comunque ci sarà una presa di posizione finalmente chiara anche da parte del collegio, sicuramente ci aiuterà in questo senso, perché veramente lì erano da soli alla fine, perché anche da parte dell'azienda comunque non è che c'è stato molto sostegno, ecco, verso questi colleghi.
Grazie. Prego Ilaria.
Sì?
Sì? Sì. Allora, per quanto riguarda l'ultima domanda della ragazza, Sì, fino a oggi ora il collegio ha preso fuori posizione, però il decreto quello che c'è fermo alla Camera, gli infermieri non sono neanche nominati, si parla soltanto di medico, mentre in altri scritti di altri paesi si parla di medico, infermieri, figure di supporto, tecnici di emergenza, insomma ci sono varie figure che prendono parte a questa, alle leggi, in Italia solo medico si parla. E, per quanto riguarda la legge sul trattamento biologico, il trattamento biologico in Italia ancora non è approvato, quindi non esiste, uno lo può fare, può avere un avvocato che garantisca, può avere un marito o un amministratore di sostegno, però l'ultima decisione spetta sempre al medico, che chiaramente se è circondato da queste figure prenderà una decisione in base anche a quello che rispetta poi giuridicamente, perché comunque la causa la può fare anche il medico contro il parente, ma anche il parente contro il medico, quello che si diceva prima, che diceva prima anche il signore in fondo, perché comunque se il paziente ha detto che non vuole essere trattato in una certa maniera e qualcuno può garantire per lui, c'è documentazione, c'è tutto scritto e firmato, la legge tutela anche queste persone, come abbiamo visto queste sentenze sono tutte andate a buon fine per i parenti, quindi... Però la decisione nel momento è quella del medico sempre, sì, perché se c'è lo stato di necessità, come diceva prima la collega, il medico può intervenire.
E la collega è perplessa, ma purtroppo lo stato dell'arte della legislazione italiana è questo, siamo tutti perplessi.
Prego, Ilaria.
Finito? Ecco, la collega ci diceva, no, interessante il suo quesito, ci diceva nel caso in cui i familiari si opponessero a un trattamento che la persona non vuole, era vero? O che la condizione non reputerebbe opportuna? I familiari, adesso ti direi Ilaria, ma i familiari non hanno nessuna discrezionalità normativa?
Vabbè. Ormai i medici sono veramente
inchiodati.
Ordinano sangue anche a chi veramente non...
E questo ce l'ha detto anche nella rappresentazione teatrale, ben rappresentato. Ilaria, dicevi?
Sì, se la persona è cosciente comunque è lui che decide per se stesso.
Il discorso...
Dovrebbe essere così.
Cioè, noi in Italia, anche in altre parti d'Europa, ma in Italia in particolare, cioè abbiamo questo senso della famiglia gioie e dolori, perché per altri, da certi punti di vista fa di noi quel popolo pieno di cuore che siamo e va bene. Da altri punti di vista c'è una distorsione importante che arriva al limite di violare la personale e come ci ha fatto vedere anche ineludibile, per usare un termine che piace a Elio, ineludibile proprietà della persona, diritto della persona di decidere per sé. Per cui io capisco il tuo punto di vista, io stessa mi sono trovata molte volte nella condizione di tollerarlo molto male, ma da un punto di vista normativo il familiare, il prossimo, anche di primo grado, non ha nessun diritto di decidere per la persona, specie se la persona è consapevole. Se la persona è inalienabile come diritto, lo dicono dalla dichiarazione di Oviedo a tutti gli elementi normativi. Poi lo so, ci troviamo a mediare, poi c'è questo effetto barricamento dei medici, sui quali, bisogna anche dire la verità, ricade una responsabilità spaventosa, però magari se in team ragionassero di questo potrebbe essere il modo per dare a noi la trasversalità dell'intervento e al paziente la possibilità di essere presente nelle decisioni e il medico si alleggerirebbe anche della responsabilità. Tu che ne pensi, Dario?
Sicuramente.
Grazie. Allora, vi ringrazio per la partecipazione. Iniziamo con il prossimo intervento.